Oggi celebriamo la seconda domenica di Avvento, che ha dell'anno C, ha dei contenuti molto incoraggianti. E parla a Gerusalemme, quindi in qualche modo possiamo dire alla Chiesa, dicendo di deporre la veste del lutto e dell'afflizione, di rivestirsi dello splendore della gloria che viene da Dio, che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre pace di giustizia, gloria di pietà, e così via, no? Adesso. Quindi è interessante vedere che nostro Signore, attraverso la Sacra Scrittura, incoraggia Gerusalemme, quindi incoraggia i suoi eletti, incoraggia la sua Chiesa ad avere gioia. Anche il Salmo: grandi cose ha fatto il Signore per noi, grandi cose, no? Anche quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare, allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. E in effetti San Paolo, dopo, nella seconda lettura, scrive ai Filippesi: fratelli, sempre quando prego per tutti voi lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi questa opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi ha testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù, perciò prego che la vostra carità cresca sempre di più in conoscenza, in pieno discernimento, e così via, no? Quindi riceviamo oggi e l'approfondiremo anche nell'omelia della Messa, da parte del Signore nella sua parola parole bellissime di incoraggiamento. E io penso che, ecco, volevo, prendendo spunto, ma poi passando ad un altro argomento, prendendo spunto dalla lettera di San Paolo, mettere la nostra attenzione proprio sulla sua storia, sulla sua vocazione, in modo tale che noi ci possiamo così, sotto alcuni aspetti, confrontare con lui. È l'apostolo di cui abbiamo per certi aspetti più dati, no? più espressioni della sua storia, del suo cammino. E fra l'altro è un apostolo che non ha conosciuto Gesù de visu, anche se Gesù è apparso a lui, lo ha visto. Per cui in effetti può essere in modo particolare modello per tutti coloro che vengono dopo, che sono stati chiamati dal Signore dopo la sua Pasqua. Allora, da una parte, ecco, il primo punto della sua vita che possiamo richiamare per la nostra preghiera è proprio la sua vocazione che avviene, come sappiamo, in modo diciamo un po' sorprendente, un po' speciale. È un modo nel quale, proprio per la sua vita precedente, per il fatto che stava perseguitando la Chiesa di Cristo, sono Gesù che tu perseguiti, gli dice il Signore quando lui gli chiede chi sei, no? Quando lo illumina, possiamo dire così, lo folgora sulla strada per Damasco, no? con le lettere per poter mettere in carcere i cristiani, uomini e donne. E lui stesso dice di sé, ecco, che era stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e di questi il primo sono io, nella prima lettera a Timoteo. Ma appunto Per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me per primo tutta la sua longanimità. E quindi nella stessa vocazione di Paolo, Paolo evidenzia la misericordia del Padre. Essendo infinita, la misericordia arriva ai limiti estremi. Quindi noi possiamo pensare alla nostra vocazione come una espressione della misericordia di Dio, la sua scelta, la sua predilezione, la sua chiamata come un'espressione della sua misericordia. Paolo aveva, anche se noi non abbiamo fatto i persecutori della Chiesa, no? Prima di essere chiamati, Paolo aveva perseguitato fieramente la Chiesa di Dio e l'aveva devastata, dice lui nella lettera ai Galati. Aveva perseguitato Dio nel suo Figlio e nella sua Chiesa, che è in Dio Padre. Ecco quindi che il Dio perseguitato si presenta a lui nella sua paternità, si compiacque di rivelare a lui Paolo suo Figlio. E gli accorda un perdono sovrabbondante, gli affida una missione che non si può assolutamente paragonare a quella di Mosè. Cioè lui, Paolo, ha un'umiltà che, nella quale però anche si vanta, come dice spesso, cioè si rende conto della grandezza della missione ricevuta, e Gesù lo associa a sé per far conoscere il Figlio e persino per generarlo nel cuore degli uomini, no? Vi ricordate, ecco, e nella seconda lettera ai Corinzi, quando dice, paragona il ministero suo, quello della Chiesa, a quello di Mosè: se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria al punto che i figli di Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore effimero del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Se già il ministero che porta alla condanna fu glorioso, molto di più abbonda di gloria il ministero che porta alla giustizia. E, anzi, ciò che fu glorioso sotto quell'aspetto non lo è più a causa di questa gloria incomparabile. Se dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo. Era effimero è ciò che Dio aveva affidato a Mosè. Invece questo è duraturo. Pensate, quindi lui è consapevole di questa grandezza e sa che è chiamato a generare Cristo in noi come una madre. E, insomma, ecco, vedete il contrasto tra quello che Paolo era prima e la grandezza della vocazione che riceve. E fra l'altro anche un aspetto che noi conosciamo, che San Paolo narra più di una volta quando racconta il momento, quello che è successo dopo l'incontro con Gesù a Damasco, nella strada per Damasco, e alzati, entra nella città, ti sarà detto ciò che devi fare. E il Signore ad Anania, che gli deve spiegare, gli deve dare il battesimo, insomma, deve accompagnare nei primi passi della nuova vita, e il Signore dice, incoraggia Anania, perché evidentemente ha un po' di paura, conosce bene che lui ha le autorizzazioni per arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re, ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Ecco, è interessante vedere che questa vocazione che il Signore gli dà è, fin dall'inizio, è collegata ad una sofferenza. E in effetti forse... ricordate che San Paolo a volte enumera tutte le prove che ha dovuto passare, no? E Forse in particolare possiamo richiamare quello che lui, cioè quello che viene narrato nella seconda lettera ai Corinzi, no? Che può essere interessante leggerla, non adesso, no? Leggerla tutta, tutta di seguito per vedere, ecco, come quella chiesa che lui ha fondato gli produce sofferenze e prove, no? Anche se lui non smette mai in queste prove di avere una fiducia totale nel Signore e anche in queste persone che ha generato alla vita di Cristo, no? Leggiamo invece solo la prima parte, no? Dall'1 all'11, i primi versetti dall'inizio, no? Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, alla chiesa di Dio che è a Corinto, e a tutti i santi dell'intera Acaia, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Quindi, aprendo una lettera che parla di problemi, di difficoltà, proprio anche tra lui e questi fedeli di Corinto, di incomprensioni che ci sono proprio tra di loro, e Paolo invoca la grazia e la pace da Dio e poi fa una benedizione di Dio, cioè una lode, e parla di Dio Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Poiché come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati è per la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda. Sappiamo che come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. Ah, andiamo avanti, poi lo riprendiamo, leggiamo tutto il passo. Non vogliamo infatti che ignoriate, fratelli, come la tribolazione che ci è capitata in Asia ci abbia colpiti oltre misura, al di là delle nostre forze, tanto che disperavamo perfino della nostra vita. Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte perché non ponessimo la fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. Da quella morte però Egli ci ha liberato e ci libererà e per la speranza che abbiamo in Lui ancora ci libererà, grazie anche alla vostra cooperazione nella preghiera per noi. Così, per il favore divino ottenutoci da molte persone, saranno molti a rendere grazie per noi. È molto denso, bello, suggestivo questa introduzione alla lettera ai Corinzi che poi affronta varie problematiche, no? Entra poi dentro nel merito, non elude i problemi, no? Non fa finta che non ci siano, li affronta, parla anche di un'altra lettera che non c'è, non abbiamo ricevuto. È scritta nelle lacrime, eh? Poi qualcuno dice forse è una parte di questa, comunque entrano i problemi, però a partire da questa convinzione, da questa saldezza nella speranza, da questa convinzione, della liberazione che viene da Dio. E ecco, pensiamo, no? Io per esempio ho ripreso in mano una una meditazione di un corso di esercizi ai giovani preti di Milano che Cardinal Martini fece proprio su questa lettera, mi sembra nel 1980 o insomma, beh, comunque in quegli anni lì, non in quegli anni. E lui la prende proprio perché evidentemente capita anche ai giovani sacerdoti dopo i primi anni di ministero di aver bisogno nel loro corso di esercizi di meditare su cose che li possono aiutare e hanno scelto questa lettera proprio per portare alla preghiera le difficoltà, no, del ministero. Noi possiamo dire, ecco, le difficoltà della vocazione che fanno parte della vocazione stessa. Gli mostrerò quello che dovrà soffrire per me. Lui commentava, Martini commentava all'inizio, che quello che l'aveva colpito era la fortissima fiducia nel proprio carisma, possiamo dire nella grazia della sua vocazione, nonostante tutte queste difficoltà. E questa fiducia fortissima nel proprio carisma è vissuta in circostanze modeste, oscure, penosissime, anche se non mancano circostanze, singole situazioni che confortano l'Apostolo, però l'insieme delle circostanze è modesto. Si tratta di un apostolato che tocca di fatto poche persone. Paolo sperava che toccasse una massa, almeno il popolo giudaico, e invece tocca piccole comunità che non fanno opinione pubblica. E queste circostanze modeste, oscure, penose, offrono molte amarezze quotidiane per la meschinità delle persone, per l'incostanza, per il tradimento degli amici, per i sotterfugi da cui Paolo si vede circondato, per la fatica a discernere tra i veri e i falsi apostoli, in un guazzabuglio di dottrine e di proposte. E tali circostanze, che normalmente avrebbero causato confusione d'animo, tristezza, senso di smarrimento, fanno da contrasto con la fortissima fiducia nel proprio carisma. Tutto può accadere, non però questa certezza. Quindi effettivamente Paolo si è radicato nella fortezza, nella sicurezza di questa chiamata che viene da Cristo e ha salda la sua vita in Cristo, e quindi attorno a lui possono accadere tante cose che lo fanno soffrire ma che non mettono in discussione questa grazia, che è la grazia della vocazione che ha ricevuto. E poi infine risulta da queste pagine della lettera che tutto questo è vissuto con un amore irriducibile e invincibile per la sua comunità. Si vede che gente un po' meschina, un po' ostile a Paolo, è continuamente fatta oggetto da parte sua di un amore tenerissimo e costruttivo. Questa comunità ha cercato di emarginarlo, di infangarlo nella sua coscienza di sincerità, ed egli lotta per presentarsi come padre amorevole, per nulla sdegnato o amareggiato. Anzi, a partire da tutto questo, si ripresenta con autorità, quasi con violenza affettiva, alla sua comunità. E in effetti poi dopo è molto interessante le annotazioni su quelle parole che abbiamo letto, no? E la prima annotazione che fa è sul fatto che Paolo parla, intanto questo concetto della sofferenza è profondamente legato a quello della consolazione. Fa notare in questa meditazione Martini che non è la normale, a cui siamo anche abituati, successione di momenti difficili e momenti duri, no? Ma invece, scusate, potete dirci i momenti belli, no? Gioie, cioè dolori e gioie, dolori e gioie. In realtà questa consolazione è intrinsecamente unita alla sofferenza, cioè quasi quasi è proprio la sofferenza che fa nascere la consolazione. E questo deriva dal fatto che è sofferenza di Cristo. Le sofferenze di Cristo in noi. E quindi lui propone che in queste sofferenze occorre entrare anche esistenzialmente. Entrare dentro, forse un'immagine che ci può aiutare, che a cui siamo abituati, per averla sentita predicare da San José María, da nostro padre, varie volte, il fatto di entrare nelle piaghe di Cristo, no? Entrare nelle piaghe di Cristo. Che cosa significa? Non lo sappiamo, cioè lo possiamo capire solo misticamente, ciascuno nella propria preghiera, ma questo potrebbe essere uno dei significati, cioè entrare nelle sofferenze di Cristo, comprendere le nostre sofferenze legate alla vocazione di Cristo che il Signore ci ha dato, alla missione che il Signore ci ha affidato. Quindi sono sofferenze sue, anche se le viviamo sulla nostra pelle, no? Nella nostra carne, sono sofferenze di Cristo. E quindi noi le possiamo comprendere alla luce della vita di Cristo, di tutta la sua esistenza e soprattutto del mistero pasquale. E sofferenze e consolazioni, noi potremmo chiamare questa introduzione alla seconda lettera ai Corinzi. Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo ci consola in ogni nostra tribolazione. Dentro alla tribolazione ci consola. Abbondano le sofferenze di Cristo in noi, no? E così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Possiamo chiedere al Signore la grazia di riconoscere le prove della nostra vita come San Paolo riconosce le sue prove. Forse ecco il fatto di essere stato, pensate, la grande delusione di non avere convertito i suoi fratelli nella fede. Lui ci sperava, era disposto a dare la vita, e anzi a farsi anatema perché arrivassero alla fede in Cristo. E invece loro non si convertono, se non ecco, singole persone, ma non come popolo, no? E poi ecco queste prove invece più quotidiane, le difficoltà che le varie comunità che lui ha insieme alle gioie, evidentemente, ma che ha fondato, gli propongono, tanto che lui corre a trovargli, oppure gli manda Timoteo, oppure ecco, anche sofferenze quotidiane, leggendo questa lettera, sofferenze così affettive, no? Si capisce che lui parla appunto di un momento in cui si aspettava di trovare l'apostolo amico, invece non lo trova, allora corre a cercarlo, no? Giunto a Troade per annunciare il Vangelo di Cristo, sebbene nel Signore mi fossero aperte le porte, non ebbi pace nel mio spirito perché non vi trovai Tito, mio fratello, perciò congedatomi da loro partii per la Macedonia. Cioè lì l'apostolato andava bene, poteva anche fermarsi, ma siccome non avevano i mezzi di comunicazione che abbiamo noi oggi, quindi non sapeva cosa gli era successo, si erano dati appuntamento lì, non c'era, quindi lo va a cercare, no? Allora possiamo chiedere al Signore la grazia di riconoscere, anche chiamare per nome, le prove che Lui ci offre lungo la storia della nostra vita e anche nel presente, e entrare dentro a queste sofferenze, sapendo le sofferenze di Cristo. Forse Gesù, noi dobbiamo appunto guardare con coraggio e chiamare per nome le sofferenze legate alla nostra vocazione, alla nostra missione, e riconoscerle come sofferenze tue, e quindi entrare dentro e lì trovare te, no? Come entrarvi forse attraverso la porta del tuo costato ferito e nella preghiera con te guardare in faccia queste prove, chiamarle con il loro nome e riconoscere che sono tue, sono sofferenze di Cristo. Probabilmente attraverso questo passaggio tu ci puoi donare quella consolazione che hai pronta per noi, no? Perché come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. E pensate, questa consolazione che è un dono di Dio, un dono spirituale, è anche se intrisa di amore per gli altri, no? di apostolato, possiamo dire così. Quando siamo tribolati è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati è per la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. Anche loro hanno le sofferenze di Cristo. E attraverso la consolazione che c'è nel cuore dell'Apostolo, anche i Corinzi o chiunque altro può ricevere consolazione. Questo è proprio il ministero della consolazione. Pensate, adesso stiamo per entrare nel Giubileo della Misericordia e mi ricordo di una considerazione, di una frase che un amico sacerdote, teologo della diocesi di Milano, mi faceva un giorno e mi raccontava quello che era una confidenza di Monsignor Maggiolini, no? Vescovo di Como. Lui veniva dalla diocesi di Milano, anche lui è teologo e uno di quelli che vi ricordate che collaborò strettamente con Cardinale Ratzinger per il catechismo della Chiesa Cattolica, ecco. E lui, arrivato forse ai 50 anni di sacerdozio, comunque dopo tanto, insomma, ormai grande, alla fine della vita, si confidava con lui o con un gruppo di sacerdoti e diceva: in tanti anni di ministero della confessione, peccati, proprio i peccati veri, ne ho incontrati molto pochi. Però angosce tantissime. E in effetti anche quel ministero, no, della riconciliazione è proprio un ministero di consolazione, no? È proprio il Signore Gesù che consola. Infatti per questo forse possiamo unirci al desiderio del Papa che anche i sacerdoti possano essere misericordiosi, no? Nell'esercitare il ministero della confessione. Lo diceva proprio nella bolla di indizione del Giubileo, no? Non mi stancherò mai di insistere perché i confessori siano un vero segno della misericordia del Padre. Non ci si improvvisa confessori, lo si diventa quando anzitutto ci facciamo noi per primi penitenti in cerca di perdono. Non dimentichiamo mai che essere confessori significa partecipare della stessa missione di Gesù, essere segno concreto della continuità di un amore divino che perdona e che salva. Ognuno di noi ha ricevuto il dono dello Spirito Santo per il perdono dei peccati e di questo siamo responsabili. E ogni confessore dovrà accogliere i fedeli come il padre nella parabola del figlio prodigo, un padre che corre incontro al figlio nonostante avesse dissipato i suoi beni. I confessori sono chiamati a stringere a sé quel figlio pentito che ritorna a casa e ad esprimere la gioia per averlo ritrovato. Non si stancheranno di andare anche verso l'altro figlio rimasto fuori e incapace di gioie, per spiegargli che il suo giudizio severo è ingiusto e non ha senso dinanzi alla misericordia del Padre che non ha confini. Non porranno domande impertinenti, ma come il padre della parabola interromperanno il discorso preparato dal figlio prodigo, perché sapranno cogliere nel cuore di ogni penitente l'invocazione di aiuto e la richiesta di perdono. Insomma, i confessori sono chiamati ad essere sempre, dovunque, in ogni situazione e nonostante tutto, il segno del primato della misericordia. E noi tutti che per la vocazione che abbiamo ricevuto comunque abbiamo, anche solo con il battesimo, con la vocazione all'opera che illumina la vocazione battesimale, e nostro padre ce lo diceva, partecipiamo al sacerdozio di Cristo, quindi abbiamo un'anima sacerdotale. Allora pensate che evidentemente i laici non hanno il potere di perdonare i peccati, quindi evidentemente è una differenza, no? Con il ministero dei sacerdoti, ma penso che nel ministero nel servizio, nel compito di aiutare tutte le persone che conosciamo ad avvicinarsi a Dio, a percorrere il loro cammino di santificazione, insomma, attraverso la confidenza, ecco, farle incontrare con Cristo che è in noi. Allora noi possiamo avere lo stesso principio, no? Che il Papa dice per i confessori, proprio per la nostra anima sacerdotale. Tutti, come dire, tutti possiamo dire ministri della misericordia del Signore, no? Tutti che esprimono il padre della parabola. E ecco, in questo, nella vocazione di Paolo, con questo concludo, vi ricordate quell'episodio invece, perché Paolo cerca di riconciliarsi con questa chiesa e li ama e li comprende e anche li corregge. Quindi, però anche Paolo fa l'esperienza di errori. Pensate, errori di cui poi anche si serve il Signore per un bene più grande. Pensate al famoso litigio con Barnaba, no? Su Marco. Più avanti Paolo si accorge che Marco invece è in gamba, anzi quasi quasi è l'unico che gli sta vicino. Però in quel momento, ecco, proponeva un viaggio apostolico a Barnaba: torniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore per vedere come stanno, no? Lo zelo di aiutare nella crescita. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore, e attraversando la Siria e la Cilicia, confermava le chiese. Fa una scelta, possiamo dire così, di governo, di cui poi si renderà conto che aveva fatto un giudizio sbagliato, no? Questo Marco diventa un evangelista e sta vicino a Pietro. Allora anche queste forse sono sofferenze di Paolo andando avanti, no? Si rende conto di aver fatto degli errori, anche forse da questi errori sono nati dei beni, no? Come effettivamente, invece che un solo viaggio, ne sono nati due, sono andati in più posti. Comunque noi chiediamo al Signore, anche attraverso l'intercessione dell'Apostolo Paolo e di Santa Maria Nostra Madre, che prendiamo spunto dalla sua vita per comprendere un po' di più la nostra vita di Apostoli del Signore Gesù e di servi suoi, di anime sacerdotali al servizio di tutte le anime.